organizzata dalla Francia con il suo presidente che è in condizioni politiche abbastanza critiche, no? Se fosse stata un'iniziativa dell'Unione Europea avrebbe potuto avere un altro significato. C'era poi soprattutto nella stanza dove è stata fatta questa riunione di 75 paesi, c'era presente un elefante. L'elefante è quello che hai già citato tu precedentemente, cioè il nuovo presidente, quello che sarà dal 20 di questo mese il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ora, se uno legge il documento riassuntivo, sono quei documenti in cui è scritto tutto e il contrario di tutto, vengono ribadite cose che abbiamo sentito per decenni, no? Diciamo che il senso di questa, se questa riunione ha un senso, è il tentativo di evitare che Trump con qualche sua iniziativa, come quelle anticipate, cioè di spostare l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, provochi un qualche cosa di simile a quello che è capitato quando Sharon fece la sua passeggiata sulla piazza delle moschee,
sì.
No? E quindi questo è l'unico elemento, perché d'altra parte quello che sarà il nuovo segretario di Stato alla difesa, il generale Mattis, ha detto chiaramente che la capitale di Israele è Tel Aviv, no? E quindi questo spostare l'ambasciata evidentemente crea anche dei problemi per gli Stati Uniti, in un momento in cui esasperare la situazione nei riguardi dei paesi arabi mi sembra che sia una pericolosissima operazione. Però Trump è tutto, si dicono molte cose e bisogna aspettare che si passi dalle parole ai fatti. D'altra parte, tutta la gestione della questione israelo-palestinese da parte del Nobel per la pace Barack Obama, quante contraddizioni e quante infamie così commettono in questo mondo. Diciamo, sulla questione israelo-palestinese non ha ottenuto nessun risultato, se non una serie di schiaffoni da parte di Netanyahu, no, salvo poi questa risoluzione dell'ONU che è stata approvata dal Consiglio di sicurezza con l'astensione degli Stati Uniti contro gli insediamenti. Ovviamente non si può pensare di sostenere la soluzione dei popoli due stati e nello stesso tempo di accettare che gli insediamenti aumentino al ritmo in cui sono aumentati nel passato e continuano a aumentare nel presente. Ma sotto questa c'è un'altra questione, che non è ancora passata sui giornali. In verità c'è un piano di annessione progressiva degli insediamenti colonici, piano sostenuto da uno dei ministri più importanti, Bennett, del governo di Netanyahu, il quale ha anticipato che a fine gennaio, volendo sottolineare che quando ci sarà il nuovo presidente Trump, cominciano ad annettersi uno dei più importanti insediamenti, quello di, la pronuncia forse sbagliata, Mayal Adumim, no? E quindi in un dibattito che è avvenuto negli Stati Uniti a inizio dicembre scorso, Bennett ha anticipato questa politica di progressiva annessione degli insediamenti. Dopodiché, insomma, questo significa la morte definitiva la morte definitiva della soluzione due popoli due stati, che continua a essere sostenuta da tutti, compresa da una parte da una parte importante del movimento di solidarietà con la Palestina, ma insomma una soluzione morta no, non può portare da nessuna parte. Naturalmente ci sono altri problemi a cui vorrei accennare, e sono la questione del dopo, che cosa può succedere dopo che Abbas avrà finito di essere il presidente della cosa, no? E qui c'è una situazione altrettanto grave, perché non c'è nessuna possibilità che la sostituzione di Abbas avvenga attraverso un minimo di processo democratico, elezioni eccetera, ma sarà uno scontro politico all'interno di Fatah, dove rischia di prevalere anche un personaggio come Dahlan. La situazione palestinese è critica proprio per questa ormai debolezza estrema, questa mancanza di qualsiasi autorevolezza politica dell'autorità nazionale palestinese, che come sappiamo è una struttura di collaborazione a tempo pieno di una certa elite palestinese, chiamarla elite è già un complimento, e con la polizia e con l'esercito israeliano per reprimere ogni tentativo di intifada, di lotta contro la presenza, contro l'occupazione, non solo. E in questo quadro c'è anche da sottolineare che recentemente Suarez è stato pubblicato un articolo sulla situazione di Gaza, no? E quello che scrive il titolo dell'articolo è Davanti al disastro di Gaza, no? E dice, si può condividere completamente questo articolo, perché fa un elenco di tutti i problemi di Gaza, e tra l'altro dice che insomma Israele ha la capacità e la responsabilità di impedire che l'allarme dell'ONU diventa effettivo, cioè l'allarme che dice che nel 2020 praticamente a Gaza non ci sarà più la vivibilità, no? Rispetto a queste denunce che vengono anche da fonti giornalistiche israeliane, dove qui insomma parla della situazione, la conosciamo, la mancanza d'acqua, di energia, i liquami che vengono quindi rendono la situazione a Gaza estremamente complicata dal punto di vista della zona. Ecco, l'ultima cosa che vorrei accennare è la paralisi del movimento di solidarietà con la Palestina in Italia, in particolare naturalmente perché conosciamo la situazione qui. Ora sul Forum Palestina, credo all'inizio, fine novembre, inizio di dicembre, è stata pubblicata una nota: rilanciamo con forza il sostegno alla lotta del popolo palestinese, no? Ma non abbiamo visto granché, anzi il testo contiene anche tesi che noi come SM Italia abbiamo sempre respinto. Non abbiamo ricette né vogliamo privilegiare, scrive il documento, l'uno o l'altro schieramento all'interno del dibattito politico palestinese o nel complicato mondo della solidarietà italiana. Ora, qui bisogna ripristinare alcuni punti fermi, a nostro parere. E il primo il punto fermo è che la soluzione due popoli, due stati non è mai morta, e che non si può pensare di risolvere la situazione palestinese senza arrivare ad affermare ed a realizzare il diritto al ritorno dei profughi. Ora, queste sono delle discriminanti, no? E naturalmente ci sono dei segni come questo di un ecumenismo inaccettabile sulla questione palestinese. Nessuno parla di settere colonialismo di insediamento, nessuno parla di sionismo, no, e tutto diventa così, insomma, molto ambiguo. E d'altra parte, se noi vediamo le iniziative, basta vedere il sito di Forum Palestina, il numero di iniziative nel secondo semestre del dello scorso anno si sono ridotte moltissimo. Naturalmente le ragioni di ordine politico ce ne sono molte per spiegare questa situazione, l'impegno per il no, la situazione politica italiana disastrosa e così via, ma è chiaro che non bisogna deflettere da alcuni principi, e cioè bisogna continuare a dire con chiarezza che lo Stato, il movimento sionista è un movimento di colonialismo, di insediamento, e che la soluzione del problema passa solo e soltanto attraverso la decolonizzazione della Palestina storica.
Sì, quindi del territorio nel suo complesso, ecco. A questo proposito, non so se l'avevi visto, io ho letto di vari commentatori israeliani, anche ex militari, che dicono, appoggiano la soluzione due popoli, due stati, definendola un'ancora di salvezza per Israele, cioè che per loro l'alternativa sarebbe che alla lunga verrebbero al pettine questi nodi, appunto, del colonialismo, e quindi, cioè, o si accetta i due popoli, due stati, oppure Israele rischia la sua esistenza, ecco.
Infatti,
non so se è un po' pessimista.
Quelli di Peace Now, i vari Oz, Yeshua, eccetera, che sostengono la soluzione del popolo e due stati, pur sapendo che adesso è ormai impraticabile, perché in effetti tentano di arrivare a uno staterello fittizio palestinese, no? In modo tale da evitare che poi l'occupazione si trasformi in un'annessione, e quindi nel problema di far votare anche i palestinesi della Cisgiordania, quindi è già uno Stato unico, no, lo diventerebbe di fatto, e quindi si troverebbero poi a dover sciogliere dei nodi che hanno rinviato sistematicamente nel tempo.
Sì. Da questo punto di vista, e magari concludiamo, un commento ti chiedo, c'è qualcuno, anche compagni che sento, che sì, gli dispiace che sia stato eletto Trump, però sono molto più contenti che non sia stata eletta la Clinton, che con questa storia dei due popoli, due stati, uniti a una aggressività militare in Medio Oriente e così via, anche antirussa, avrebbe favorito di più, diciamo, Israele.
Siamo in queste condizioni in cui in Italia c'è un cosiddetto, ancora si parla di una sinistra in Italia, dove sta? No? Così come noi siamo nella condizione in cui dobbiamo dire che meglio che abbia vinto Trump, piuttosto che abbia vinto chi si è reso protagonista di tutte le guerre in Iraq, in Afghanistan e così via. No, la signora Hillary Clinton non è altro che l'espressione del complesso militare industriale americano, no? E quindi, insomma, è lei che tra gli altri ha voluto l'attacco alla Libia nel 2011, insomma, sono con le mani in tutte le guerre che ci sono, e quindi, insomma, che sia stata battuta la Hillary Clinton non può che essere un elemento positivo. Poi che con questo sia stato eletto un altro personaggio pericoloso, però intanto, diciamo, un establishment che ha commesso tutto il contrario di tutto, diciamo, ha ricevuto una sconfitta.
Esatto, no? Esatto. E poi è vero, adesso staremo a vedere, però intanto, appunto, c'è questo aspetto che tutta questa politica di guerra euroatlantica è stata ha subito una battuta di arresto, ecco, perlomeno a livello elettorale, poi magari se ne fregano e vanno avanti così.
Sì, poi non sappiamo come va il neoliberismo ha una sua natura
va avanti lo
stesso, e quindi, insomma, le guerre continueranno. No, però credo che, insomma, prima o poi una qualche opposizione si dovrà costruire, perché altrimenti il mondo rischia la sua stessa esistenza.
Infatti. Va bene, Alfredo, grazie mille.